Sala in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Ci siete ancora? Ci siete ancora nonostante sia venerdì 31 luglio e ci stiamo tutti sciogliendo in questa estate bollente? Sì, ci siete ancora perché non potete mancare all'ultimo atto del campionato. Si finisce domenica 2 agosto alle 20.45 con Lecce-Parma. Sarà una partita molto molto interessante. I temi sono tantissimi perché si affrontano due formazioni che all'andata si confrontarono al Tardini con la vittoria del Parma per 2-0. I punti non sono gli stessi, voi dite, no, sono esattamente gli stessi, anche se adesso hanno un valore in più, perché questi punti, i punti in palio nella gara dello stadio di Via del Mare, potrebbero davvero dire al Lecce addio alla Serie A. Lecce che attende di conoscere anche cosa farà il Genoa, impegnato in casa con il Verona, e incroci del destino ad affrontare queste due squadre che si giocano la permanenza in Serie A. Sono le due sorprese più belle del campionato di Serie A, ovvero Parma e Verona. Qual è l'atteggiamento che dovranno avere Verona e Parma contro queste due squadre che sgomitano per riuscire a rimanere nel campionato più bello d'Italia, più importante d'Italia? Beh, l'atteggiamento lo facciamo dire non a Roberto D'Aversa, ma al tecnico del Verona.
Anche là andiamo a fare la nostra partita, cioè noi abbiamo obiettivo arrivare più alto possibile, ci giochiamo anche Coppa Italia di prossimo anno, tante cose, guardiamo noi, cioè noi vogliamo fare anche una grande partita anche là, magari in difficoltà perché ci mancano tanti giocatori, ma vogliamo fare grande partita.
Vogliamo fare grande partita, non faremo sconti a nessuno, questa è la filosofia di Juric. Non abbiamo una dichiarazione di questo tipo di Roberto D'Aversa, ahimè non è stato possibile chiederglielo durante la conferenza stampa che ha concluso la sfida con l'Atalanta, ma credo che l'atteggiamento sia identico anche per Roberto D'Aversa. Ricordiamo che l'ultima giornata del campionato di Serie A inizia domani con Brescia-Sampdoria, poi Juventus-Roma, Atalanta-Inter, importantissima questa gara perché è la terza sfida da seguire di questa ultima giornata, oltre appunto Genoa-Verona e il nostro Lecce-Parma per decidere l'ultimo posto in Serie B, Atalanta-Verona e lo spareggione per capire chi potrà essere la seconda forza di questo campionato, poi Napoli-Lazio e Milan-Cagliari. Domenica invece c'è Spal-Fiorentina, Bologna-Torino, Sassuolo-Udinese, appunto Genoa-Verona e Lecce-Parma. Come andrà il Parma a Lecce? Lo chiediamo a chi a Lecce ci sarà per seguire il Parma. Sandro Piovani di Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio, Giuseppe, a te e ai tuoi ascoltatori.
Saremo scarichi o, come ho fatto sentire prima, Juric, l'allenatore del Verona, che dice no, noi col Genoa ce la giochiamo. perché comunque al di là del valore che ha questa partita per i Liguri, noi vogliamo far bene anche in quest'ultima partita.
Sì, credo che il Verona faccia bene, perché è la formazione, se vogliamo, sorpresa, vera sorpresa di questo campionato, per quello che ha ottenuto e per quello che ha fatto già fino adesso. Sarebbe brutto sprecare un'immagine così in 90 minuti. Per quanto riguarda il Parma ha anche dei premi a obiettivi, uno è legato al decimo posto, e quindi credo che il Parma se la giocherà, perché sono professionisti, perché c'è un premio, e per lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per il Verona, perché cancellare tutto quanto di buono fatto negli ultime due o tre partite. Già è stato difficile cancellare le 6 sconfitte su 7 gare del post lockdown, adesso sarebbe veramente brutto, diciamo, cedere le armi ad un Lecce, certamente sarà molto molto agguerrito, che certamente andrà ai 110, ho letto ieri e abbiamo riportato anche oggi sulla Gazzetta che c'è molto fermento in città, anche se il pubblico naturalmente non può seguire la partita dal vivo, e quindi forse nemmeno loro si aspettavano di arrivare all'ultima giornata con un punto soltanto di svantaggio sul Genoa. E quindi tutte le carte e le vie sono le carte da giocare e le vie aperte per arrivare in qualunque posto.
Liverani qualche giorno fa in una conferenza stampa ha detto: non sta succedendo più, e l'ha detto in modo positivo, quello che avveniva 10 anni fa, quando le ultime partite di campionato in pratica insomma si poteva già decidere, già dire prima qual era il risultato. Qui si sta giocando sino alla fine, e lui ha detto: ahimè per il mio Lecce che fa fatica a fare punti, ma è giusto così, tutti se la giocano, e ha portato l'esempio della cinquina, della scoppola proprio del Sassuolo sul Genoa. È davvero così, tu che insomma praticamente segui tutte le partite della Serie A più o meno?
È così, ma direi non soltanto per un trend opposto a quello che accadeva prima. Evidentemente c'è anche una mentalità che speriamo stia cambiando, ovvero quella del professionismo alla massima potenza. Poi un altro argomento è quello di una rosa molto ampia, i giocatori che hanno poche possibilità di mettersi in mostra e quando ce l'hanno non guardano la classifica, non guardano gli obiettivi già raggiunti, ma pensano soltanto a questi 90 minuti che stanno disputando, che per loro potrebbe valere paradossalmente anche un contratto, anche una conferma o un miglioramento. E poi secondo me la vera variabile di questo finale di stagione è che per tutte le squadre, compresa la Juventus, secondo quanto ha detto Sarri, giocare ogni 3 giorni è stato veramente segnante, non ci sono risultati scontati, e quindi se noi pensiamo che Sarri ha detto che vorrebbe far giocare, non accadrà io credo, ma che nell'ultima di campionato vorrebbe far giocare l'Under 23, si capisce bene quali difficoltà anche una squadra che ha una rosa ampia come la Juventus ha dovuto affrontare. Le difficoltà del Parma le leggiamo guardando la lista degli infortunati, purtroppo al di là di Kuzma ha squalificato gli indisponibili, adesso vediamo domani chi viene convocato, ma sono veramente tanti, e quindi anche questo secondo me condiziona un pochettino il ragionamento che ha fatto Liverani, che comunque è vero.
Ultimissima domanda, Sandro, si va verso la possibile ipotesi del via del campionato di Serie A il 19 di settembre, anche se le squadre di Serie A chiedono più tempo, almeno il 26 o addirittura scavallare ad ottobre, ma i tempi tecnici non ci sono. Ti chiedo, secondo te che cosa succederà? L'ipotesi Gravina continua a provarci, a dire: ma perché non ipotizziamo 2 gironi di Serie A, playoff e playout? Ecco, i playoff ti piacerebbero, e poi insomma l'ipotesi 19 settembre potrebbe essere percorribile visti i tempi.
Allora, l'ipotesi 19 settembre credo di sì, e forse anche il 26. L'ipotesi playoff mi sarebbe piaciuto che, vista l'annata assolutamente anomala, fosse stata applicata quest'anno per tanti motivi, e quindi
ci si poteva provare e vedere come andavano.
Sì, esatto, per capire il funzionamento. L'altra cosa che invece non vedo è la divisione in due gruppi, non siamo la Serie C e quindi vedere i due gruppi, dividere il campionato in due gruppi mi sembra veramente una follia. La verità è che bisogna riportare la Serie A a 18 squadre, si tolgono 4 partite, si tolgono 2 rose imponenti ad alti stipendi, si tolgono 2 retrocessioni quasi segnate ad inizio stagione e allora si dà più importanza al campionato.
Ci scrive subito un amico da casa e questo sinceramente va condiviso, lo scrive Mattia e dice: occhio, fanno i gironcini da 10 per un anno, poi li piazzano a 14, così diventa davvero un minestrone nella Serie A. Potrebbe anche essere questo.
Ha ragione, no, bisogna invece avere 20 squadre, bisogna portarle a 18, avere più qualità, si riduce la quantità e si migliora la qualità e come tutte le cose sarà che invecchiando funziona così, ma... bisogna cercare di arrivare a quello. Noi a cascata abbiamo un treno di squadre di Serie B, un treno di squadre di Serie C. Il professionismo deve esserci, ma deve essere più misurato, deve essere più equilibrato e soprattutto, a mio avviso, più sostenibile, perché qui abbiamo giocato in condizioni estreme, perché se no, bisogna dirlo, insomma, bisogna essere chiari, perché se non si prendevano i soldi delle televisioni non
saltava il banco, saltava esatto. Assolutamente il banco. E non dimentichiamo, regola del passare a 18 squadre diventa fondamentale per la sostenibilità, non dimentichiamo che sarà un mercato cortissimo e in più ci sarà il tema delle 5 sostituzioni, quindi rose più ampie, se non fai un campionato ecosostenibile non riuscirai più ad andare da nessuna parte dal punto di vista economico, bisogna davvero ripensare il calcio. Grazie a Sandro Pivari, ti sentiamo domenica in collegamento anche su Calcio e Calcio diretta live da Lecce, ovviamente.
A domenica, grazie a te. E mi hanno detto che questa è l'ultima puntata.
Chiudiamo.
Se posso. Ah, non lo so. Allora,
chiudiamo oggi. Comunque. Sì, chiudiamo oggi.
Ah, chiudete oggi. Allora, se posso farvi i complimenti, sai che la radio è stata la mia vita e quindi vi faccio i complimenti a tutti i conduttori, a Simonetta in regia, a tutti gli altri. Siete bravissimi, attenti e soprattutto. La radio è la vita vera dell'informazione.
E se Sandro continui a risponderci al telefono e non ti rompiamo le scatole, ti ringraziamo anche a te perché ovviamente sei un grande sostenitore del nostro programma tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Grazie Sandro.
A voi.
Grazie ovviamente e complimenti che trasmetto non solo a Simonetta che insomma è il deus ex machina della trasmissione, ma anche a Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto che insomma per tutti questi mesi con me hanno condiviso questo microfono che ovviamente prevede interviste, prevede la lettura dei messaggi, sms, whatsapp al 3392 00 170, ma anche un po' di musica. Felt so fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while, but now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby. See me shine from a mile. Finally got back that smile. 2.0, remodeled. Used to be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie. That eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lionel Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm the Fiji's. I'm on the least masterpiece. Yeah, I'm playful. Scratch that, baby, I'm playful. Gotta say it's really. Shine from a mile, finally got back that smile. Eccoci, colpa mia che stavo leggendo un paio di appunti sul discorso che parlavamo del tema della ripresa del campionato. Allora, si va sempre di più verso l'ipotesi del 19 settembre con possibilità di slittamento al 26 o al 3 ottobre. Più in là non si può andare perché ci sono gli europei, ricordiamo. La chiusura dovrebbe essere il 23 di maggio, anche se Gravina vorrebbe anticipare al 16 di maggio per dare più spazio alla nazionale per prepararsi al campionato europei. Staremo a vedere, il 4 agosto sarà decisivo, l'ipotesi playoff, i due gironcini, che poi in base a quello che è attualmente la situazione, il Parma sarebbe virtualmente in un girone con Inter, Lazio, Milan, Sassuolo, Parma, Fiorentina, Udinese, Torino e poi due delle formazioni promosse dalla B, una dovrebbe essere il Benevento. Questo è il gironcino che non si farà assolutamente, perché non sarà un gironcino territoriale ma in base alla posizione in classifica. Meglio, come diceva assolutamente Sandro Piovani, pensare a una Serie A a 18 squadre. Non hanno parlato di Serie A, ma hanno parlato di temi molto importanti. Facciamo un passaggio nella cronaca, perché è una giornata da seguire e la stiamo seguendo sia noi di Radio Parma che di 12 TV Parma, perché a Parma c'è la giunta regionale e il presidente della Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, incontro che si è appena concluso al Teatro Regio, quindi giustamente sentiamo che cosa è emerso. Lo facciamo con Pietro Ferraguti. Buon pomeriggio, Pietro.
Buon pomeriggio, Giuseppe, al pubblico di Parla in Tribuna. L'unico riferimento calcistico che posso fare è il seguente. Il presidente Bonaccini indossava una mascherina a strisce orizzontali bianche e blu, e ovviamente sono questi i colori della SPAL. È una mascherina della solidarietà, sembra di capire, perché la SPAL, come sappiamo, è a retrocessa in Serie B. Però insomma, lui evidentemente nei suoi tour in regione, Bonaccini è un presidente molto attivo, si muove dappertutto.
Pietro, evidentemente quella temevo che fosse bianca e nera.
Oddio santo, no, beh, se l'avesse avuta bianca e nera, guarda, non l'avrei nemmeno interessato. Sinceramente, avrei potuto sopportare e gioire per un giallo-blu, per un rosso-nero, posso dire, per una bella mascherina blanca, però
ecco.
Vabbè, insomma, vabbè, questi sono i miei affetti calcistici. Però devo dirti che di sport non si è parlato. Gli incontri sono, insomma, di alto livello istituzionale, sono cominciati questa mattina, finiscono in serata in Appennino. Diciamo che nell'intervento che si è concluso poco fa al Teatro Regio, che il Comune ha messo a disposizione, quindi una cornice straordinaria per lui, per Bonaccini, per tutti i componenti della giunta regionale, tutti i sindaci del territorio, rappresentati dal sindaco di Parma Pizzarotti e dal presidente della provincia Diego Rossi, ma tanti primi cittadini erano in platea ad ascoltare un presidente Bonaccini che ha ancora una volta dato una grande sferzata di orgoglio ad una regione che certamente è tra le prime d'Italia in termini di crescita, di importanza. Però Bonaccini non ha potuto tralasciare un dato che certamente è in linea con quello di tanti di tante regioni, di tanti paesi europei: il PIL che sta indicando addirittura un meno 10%, quindi Bonaccini, con la sua solita forza, con la sua solita convinzione, ha spronato tutti a dare il meglio per superare questa situazione determinata dal lockdown, che ha affossato tantissime attività, tantissime persone, tante famiglie, tante imprese. E quindi lui promette per i prossimi giorni l'istituzione di un tavolo al quale parteciperanno non soltanto gli amministratori regionali e locali, ma anche le associazioni, tutti coloro che lavorano nei vari comparti dell'industria, del commercio, del turismo, soprattutto il turismo, che è una delle locomotive della regione. Bonaccini riunirà intorno a un tavolo tutti questi portatori di interesse, e da lì nascerà una intesa, una nuova edizione del patto per il lavoro, che già la regione aveva varato nelle scorse settimane e che sarà il punto di partenza per provare a ripartire dopo questi mesi contrassegnati dalla pandemia. Tra l'altro c'è stato anche un annuncio importante, anche se non sono stati forniti dettagli: nelle prossime settimane verrà a Parma il ministro delle infrastrutture dei trasporti De Micheli per un passaggio all'aeroporto Verdi. Sappiamo che la questione relativa alle autorizzazioni inoltrate dal comune ad ENAC sono ad un punto di svolta, quindi non sono improbabili novità importanti per il nostro scalo. Poi è inutile sottolineare che la presenza della regione qui da noi è soprattutto legata al post pandemia, quindi Parma è la terza città, la terza provincia che la giunta regionale al completo visita dopo che lo ha fatto a Piacenza e a Rimini, che come ricorderete sono state le due zone arancioni, quelle più segnate dall'epidemia da Covid, ma Parma è a ruota e quindi Bonaccini con i suoi assessori ha voluto vedere tutto il personale sanitario nell'ospedale di Vaio questa mattina, poi si è recato all'ospedale Maggiore e farà altrettanto all'ospedale Santa Maria di Borgotaro nel pomeriggio. Nell'ambito di questi passaggi poi una visita al cantiere della grande crociera dell'ospedale Vecchio, dove a settembre inaugurerà la mostra ospitale, poi qui al Teatro Regio con la conferenza stampa ancora in corso dopo l'appuntamento con tutti i sindaci e poi un pomeriggio che continuerà in provincia, come ha detto Borgotaro, poi ancora Langhirano, Tizzano, l'incontro con il consorzio del prosciutto di Parma, insomma tante tappe per questa giunta che, come aveva già annunciato Bonaccini dopo la sua rielezione a gennaio, non vuole star chiusa nelle stanze, negli uffici di via Aldo Moro a Bologna, ma vuole insomma mettere i piedi a terra sul territorio ascoltando le istanze per poi decidere. Questa è un po' la sintesi di questa giornata parmigiana e parmense della giunta Bonaccini.
Grazie Pietro, adesso sentiamo l'intervista che hai realizzato in diretta durante il TG Parma con Bonaccini, che parla di quanto ha fatto e farà nella giornata di oggi a Parma, ma che parla anche del Recovery Fund. Un applauso al governo, ma probabilmente, e questo te lo chiedo proprio in 30 secondi Pietro, forse fa capire le regioni devono avere voce in capitolo su come spendere questi soldi?
Certamente sì, perché Bonaccini lo ha sottolineato poco fa. Il governo, con questa enormità di miliardi che sono in arrivo o saranno in arrivo, perché questa cifra sarà completata in quanto ad erogazione nel 2022, però lui ha detto che il governo da solo non riuscirà mai a spendere questi soldi. Occorre il contributo delle realtà locali, quindi le regioni, i comuni e le province, perché soltanto loro sanno come allocare queste risorse. Quindi lui ha detto guai se il governo dovesse decidere per proprio conto, guai se non ascolterà i progetti, le proposte, le istanze dei territori. Su questo è stato chiarissimo e quindi l'invito di Bonaccini è più che mai esplicito.
Grazie Pietro, grazie di essere stato con noi. Ovviamente ulteriori aggiornamenti e la sintesi della giornata del governatore nel TG Parma delle 19.30, ma anche nei nostri notiziari radio qui a Radio Parma. Ora sentiamo proprio l'intervista realizzata da Ferraguti al presidente della regione.
Il tour è cominciato questa mattina a Vaio, poi l'ospedale Maggiore. Sono due realtà sanitarie che sono state in prima linea durante la pandemia, ora però occorre uno sforzo in più e la regione in questo senso ha già annunciato progetti e investimenti. A che punto siamo?
Sì, beh, in parte era già venuto il ministro Speranza, ricorderete, per i nuovi posti letto di terapia intensiva, di un nuovo reparto completamente nuovo per l'oggi e per il sempre, sperando che non serva più per coronavirus, ma magari per altre, certo, malattie gravi, che però potenzi la qualità della sanità pubblica. Più in generale, sia a Vaio, a Fidenza che qui a Parma, abbiamo fatto un ragionamento con i direttori generali e con i professionisti per investimenti sempre più robusti sulla sanità pubblica, perché vogliamo dotare questi ospedali di macchinari, tecnologie sempre più moderne, assumere personale e soprattutto costruire nuove opportunità, nuovi padiglioni, nuovi reparti. E questo credo sta all'altezza anche delle sfide che abbiamo davanti. E poi dopo incontreremo tra pochi minuti sindaci, tutti i sindaci e le parti sociali per fare un ragionamento sugli investimenti futuri di questo territorio. Poi avremo altre tappe, soprattutto in Appennino, a Borgotaro, a Tizzano, Val di Parma, e finiremo a Langhirano questa sera a parlare di prosciutto e di eccellenze enogastronomiche.
Ultima cosa, certamente la questione sanitaria, anche legata ad ulteriori investimenti sulla sanità territoriale, è importante rispetto a possibili emergenze future. Poi però ci sono anche le sofferenze legate al lockdown, voi avete annunciato quello che lei stesso ha definito un bazooka per provare a rilanciare. La tensione della regione resta puntata anche su Parma.
Sì, guardi, c'è una grande opportunità adesso che non c'era fino a qualche giorno fa, cioè che il Recovery Fund. Credo che il Presidente del Consiglio Conte e il Governo abbiano ottenuto una cosa che era inimmaginabile fino a qualche tempo fa, cioè la possibilità di avere dal prossimo anno oltre 200 miliardi di euro, che solo a dirlo facciamo fatica, da investire in particolare in lavoro, imprese, infrastrutture, materiali, immateriali. E per noi devono servire a far ripartire il lavoro, l'impresa, i cantieri. E però quell'importantissimo successo, io lo definisco tale, del governo, bisogna che trovi anche la rapidità e la velocità della messa a terra degli investimenti. E quindi bisogna fare in fretta, perché la velocità non sarà, come dire, sganciata dalla bontà degli investimenti. Siccome, come diceva lei, la recessione è in atto, perderemo posti di lavoro nei prossimi mesi, vogliamo rimontarli e recuperarli prima possibile. Peraltro, tra fine settembre e fine ottobre scriveremo in regione il nuovo patto per il lavoro e per il...
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Doverosa parentesi sulla cronaca con la visita di Bonaccini, rituffiamoci sullo sport. Il termine tuffarsi mi fa venire subito il fresco del mare. Ci penseremo la prossima settimana dopo la sfida con il Lecce allo stadio di Via del Mare. Un incrocio anche interessante tra Lecce e Parma sul futuro di Francesco, l'allenatore. Insomma, si parla del Lecce, si parla anche del Parma, ma insomma del Parma quote, diciamo così, il borsino è sempre più rivolto verso Roberto D'Aversa. Allora facciamo un gioco pensando ad Aversa, sentiamo cosa disse a poche ore dal debutto in campionato con la Juventus quando Luca Ampolini gli chiese: ma la tua rosa è più forte dello scorso anno? Sentite che cosa rispose allora D'Aversa.
Quanto è più forte questa squadra rispetto a quella dell'anno scorso? Allo stato attuale, se ti senti di dirlo, facendo già un bilancio.
Io credo che sarà il campo a dire se la squadra di quest'anno è più forte o meno rispetto a quella dell'anno scorso. È chiaro che il fatto di aver ripreso giocatori come Inglese è un giocatore importante. Alberto comunque rispetto all'anno scorso dobbiamo considerare che rientra da un intervento al crociato, quindi ci vorrà del tempo per cui lui possa ritrovare quella continuità e diventare quel giocatore, ritornare quel giocatore che è stato importantissimo finché non ha avuto l'infortunio. Per quanto riguarda il resto, poi ripeto, sarà il campo a dire se la squadra di quest'anno è più forte dell'anno scorso. Quello che mi preme è che la squadra vada in campo con l'atteggiamento dell'anno scorso, e quello è fondamentale. Poi se ci saranno dei valori tecnici superiori rispetto a quelli dell'anno scorso, sicuramente verranno fuori, ma tutto dipende da come affrontiamo ogni singolo la partita.
Palla in tribuna.
Questo è D'Aversa che presentava la sua rosa. Il campo ha dato questo responso: 46 punti, forse un po' di più, ma staremo a vedere quello che succederà con il Lecce. Il voto a questa stagione la chiediamo a uno che il Parma ci ha aiutato a seguirlo nel modo migliore su YouTube. È un grande youtuber tutto crociato, Papyrus al secolo, Giuseppe Monda. Buon pomeriggio, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, che voto dai a questo Parma, a questa stagione?
Ma tutto sommato direi che la sufficienza è abbondante, direi di stare anche sul 7-7,5. La cosa principale sicuramente era quella di raggiungere la salvezza, cosa che abbiamo fatto già nelle ultime giornate, quindi abbiamo potuto assistere a un campionato un po' più tranquillo sul finale di stagione, quindi il 7-7,5 ce lo portiamo a casa.
Come ti sei arrabbiato anche tu contro gli arbitri, eh? Come ti sei arrabbiato?
Ma sì, io se fossi stato in D'Aversa avrei detto di peggio, ovviamente. No, beh, assolutamente direi che quest'anno l'arbitraggio in generale, non soltanto delle partite del Parma, ma in generale di tutta la Serie A è stato abbastanza mediocre. Colpa probabilmente anche del fatto che le regole non sono così tanto chiare, maggiormente sui falli di mano in area c'è molta interpretazione, questa cosa non è molto buona, ecco, a livello di arbitraggi. Se bisogna interpretare un fallo di mano c'è qualcosa che non va all'interno della regola. Il problema, noi però non abbiamo avuto soltanto quei falli di mano, ma l'abbiamo avuto anche su falli in generale che non sono stati fischiati a nostro favore, e falli invece dati agli altri che purtroppo, ahimè, anche seppur molto leggeri, ci sono costati caro, ecco. Quindi era normale arrabbiarsi in quel modo.
Togliamo Kulusevski, perché sarebbe troppo facile. Togliamo lui, allora ti chiedo un altro nome di questa stagione del Parma, uno che insomma non dobbiamo dimenticare quando faremo il nostro archivio della stagione 19-20.
Ha già tolto Kulusevski e hai già tolto un pezzo molto importante. Allora, però io sono impazzito quest'anno per Cornelius, per me è stata una sorpresa molto molto felice, ecco, per ritrovare un sostituto di inglese così forte è stata una manna dal cielo. Se non avessimo avuto lui avremmo fatto molta fatica, esattamente come l'anno scorso. Fortunatamente Fagiano ci ha visto lungo, ha preso il sostituto di inglese, è un sostituto direi più che all'altezza, visto che adesso ci sono anche voci di mercato su di lui, quindi ce lo vogliono già rubare, ecco, quindi vediamo che cosa succederà.
Ultima cosa, abbiamo sentito questa frase di D'Aversa a inizio stagione, era poche ore prima del debutto con la Juventus, parlando della rosa del Parma diceva se era migliore o meno dell'anno precedente e faceva due nomi, quello di Inglese e quello di Grassi. Quest'anno purtroppo, anche quest'anno non ce li siamo goduti, speriamo il prossimo anno. Quindi se D'Aversa dice il passaggio potrebbe essere su questi due giocatori, forse il meglio deve ancora venire, anche se non c'è più Kulusevski.
Certo, io però comunque sono molto curioso di assistere a questo calciomercato che adesso si aprirà, perché comunque vedremo se il passaggio di proprietà avverrà a breve, che cosa avranno in mente i nuovi proprietari, e quindi magari ci sarà un calciomercato molto più divertente rispetto a quello degli scorsi anni.
Staremo a vedere, perché sarà un calciomercato serratissimo, perché i tempi non ci sono. Grazie a Papyrus Giuseppe Monda di essere stato con noi. Adesso cosa fai? Vai anche tu, grazie, in vacanza?
Sì, beh, un paio di giorni.
Ecco, non di più.
Non di più, esatto.
Ci sentiamo comunque domenica sera, Calcio e Calcio diretta live. Sarebbe un collegamento con te in qualunque posto sei, perché tanto so che su un telefonino, su un tablet o via, il Parma lo segui, ma più che altro voglio chiederti davvero a partita, a ultima partita in corso, il commento di questa stagione ancora una volta. Grazie di essere stato con noi.
Grazie mille a voi per l'invito, un saluto.
E adesso facciamo una cosa, sentiamo il D'Aversa di oggi. Abbiamo sentito il D'Aversa di inizio stagione, sentiamo invece come oggi fotografa la stagione, il campionato, il momento, che cosa può dire sulla sua rosa Roberto D'Aversa.
È chiaro che poi il risultato fa pendere molto il giudizio finale, però è anche vero che giocando ogni tre giorni, lì dove ti viene a mancare magari, e questo non è perché per cercare alibi, perché si sta facendo un'analisi di tutto il periodo come lei mi ha chiesto, nel momento in cui vengono a mancare i giocatori come Inglese, come Cornelius, come Cuco, come Hernani, come Grassi, giocando ogni tre giorni qualche difficoltà la puoi avere, però nonostante tutte queste difficoltà, ripeto, i ragazzi sotto l'aspetto della prestazione e dell'atteggiamento gli posso rimproverare quei due tempi che ho nominato prima.
I due tempi che ha nominato sono con Fiorentina e Sampdoria, questa è la situazione insomma con Roberto D'Aversa. Vedremo cosa dirà al termine della sfida con il Lecce e anche forse qualcosa sul suo futuro. Staremo a vedere. Un po' di musica. Niggas still ain't fucking with Hollywood code, but stay fucking with your boy like the Hollywood dope. Everything big, no coming up show. Jack the buzzer, beat it up, all net, half coat. The game winning shot, your name standing out. That same skinny thought you got, she be in and out. She never spit it out either, we call her Kofi Mouth. Big mouth, bad thighs, match that ass. I build a bell before I build a bitch. I take her to the mall and fill her with the sugar dick, dick. With the same lips she give a nigga sugar with. Give me brains so intelligent with penitence. I took her innocence, yeah she was turned out. And by the time I gave her back, she was burnt out. Like the ties on the Huracan. You ain't good as Twan, or better yet say great, we stay putting on. Super cold until December. You got me dancing. The dance floor tells no lies. Give them something to remember. You got me dancing. Damn.
fresh, that's the game plan. Out the oven, cause we never microwave in. We break it up like the smile of Michael Strahan, and keep shining like the double Michael J hand. I do not play, man, sure, I eat your ass up quick. I'm on that boss rap, sit there on that tall salad. Old chicken season niggas, your follower, not deleted. I used to have a bench full of bitches, but didn't need them. But still fill arenas and killing the Coliseum. ATLEN stay on top of you human beings. From the mothership, I'm on some other shit. Low key like the blow sold back in 86. But we don't see our dope, we pimp ink pens to provoke the folks and keep them thinking. Where did you drinking? The better yet, do you really know the meaning of life, or are you sleeping?
Allora, stavo guardando un video che mi è arrivato tramite il telefonino, un video fantastico, lo ha confezionato la Barilla, ve lo proporremo nel telegiornale, ma esploderà adesso su tutti i social e le agenzie. Ve lo ricordate durante il lockdown quelle due ragazzine che a finale ligure si misero a giocare a tennis su due palazzi? La rete era la divisione tra i due palazzi con la strada in mezzo. Ebbene, il regalo a queste due ragazze, un'intervista per chiederle come mai è successo, e di botto alle loro spalle esce Roger Federer. In questo video fantastico c'è Roger Federer che in un giorno di luglio bollente a finale ligure gioca sulla terrazza di un palazzo con avversarie sul palazzo opposto, le due ragazze che si affrontavano durante il lockdown, perché l'unico modo che avevano di coltivare la loro passione il tennis era quello di giocare distanziate da un palazzo all'altro. Un video bellissimo che diventerà decisamente virale, ho avuto occasione di guardarlo durante questo brano musicale. Ecco, in questo caso, ahimè, siamo in radio, non possiamo mostrarvelo, ma cercatelo perché è davvero veramente molto molto bello. Torniamo al calcio con Papyrus, che ha detto: sono molto curioso di sapere come sarà il mercato, e allora, in attesa di sapere come lo vivrà D'Aversa, sentiamo come lo vive Juric. Perché dico Juric? Perché è del Verona, abbiamo fatto un cammino molto simile al Verona. Ecco come la vede la prossima campagna del mercato del Verona, che potrebbe essere molto simile come interpretazione a come la vivrà il Parma.
Perderemo tutti i migliori giocatori, tanti prestiti, dobbiamo sicuramente reinvestire, comprare altri giocatori, però praticamente ricostruire la squadra quasi quasi da zero. Per me è impossibile in un periodo corto che Verona arriva a livelli più alti di questo, perché penso che davanti a noi ci mettiamo prossimo anno anche Fiorentina, e questi sono 8-9 squadre con budget completamente diversi, che non riesce a competere, secondo me.
Budget diversi, non si può competere, ma il Verona si colloca, e questo è molto importante, in quella categoria che vedrà il Parma protagonista il prossimo anno, e altre squadre, Fiorentina, Sassuolo, Bologna, Cagliari, insomma queste sono le squadre che secondo noi, secondo me, ma secondo la nostra redazione, il prossimo anno si affronteranno fra loro. Un po' di pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Quando perdevamo le sei partite di fila dicevate che tanto erano già salvi e non c'erano più stimoli. Adesso cos'è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Beh, insomma, qualche stimolino c'è sicuramente, non è che non ci fossero gli stimoli, pochi stimoli, ma soprattutto c'era una paura folle di sbagliare ancora. Siamo davvero in chiusura di questa lunghissima stagione di Palla in Tribuna, ma l'ultimo parere sul campionato del Parma lo chiedo a chi tutti i giorni scrive di Parma, ma non solo, sul sito di Gazzetta di Parma. Quello non andrà mai in ferie, ci seguirà, ci darà notizie online in ovunque noi si sia con le notizie di Parma su gazzettadiparma.it. Quindi chiedo a Paolo Emilio Pacciani il voto su questo campionato crociato.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma. Ma io credo che alla fine dei conti si merita un bel 7. Un bel 7 che avrebbe potuto anche essere un 8 se il campionato si fosse concluso prima del lockdown. Sicuramente una sufficienza bella piena e tonda, perché è stata migliorata la posizione dell'anno scorso. La squadra ha giocato bene per la maggior parte dei casi, ha avuto un vistoso caso finale, ma sappiamo tutti che il blocco, lo spezzone finale dopo lockdown è una cosa a sé stante, non è vero calcio, sono troppe cose anomale per poter essere considerato alla stregua delle altre partite di campionato, quindi vale sì ai fini della classifica, ma per dare un giudizio completo credo che non possa essere tenuto in considerazione più di tanto. Quindi diciamo Parma promosso.
Parma promosso. E il mercato, che cosa ti aspetti da questo mercato? Ho fatto sentire prima Juric, ma solo per capire come si comporterà una squadra che insomma chiuderà praticamente con gli stessi punti del Parma, e lui dice noi dobbiamo fare una squadra per proseguire con questo cammino, non possiamo puntare noi a nulla di più. Il Parma che campionato farà? Che mercato certo. Farà, pardon?
Questa è la domanda da milioni di dollari, perché sappiamo benissimo che il primo step dopo la partita di Lecce sarà la firma del contratto di cessione del 51% delle azioni alla nuova proprietà. Quindi tutto dipende da quali sono le intenzioni dei nuovi proprietari. Bisogna vedere questo fondo catariota che intenzioni ha, se vuole continuare sulla strada già intrapresa da nuovo inizio, se invece ha delle ambizioni maggiori, quindi vorrà investire pesantemente già su questo tipo di mercato. È impossibile saperlo finché non sapremo quali sono le intenzioni, soprattutto quanti sono i soldi che ci mettono nella squadra i nuovi proprietari, che è impossibile. Credo che lo stesso Fagiano in questo momento si stia relazionando con i nuovi referenti per cercare di capire come fare. Poi è un mercato del tutto anomalo che si farà in tappe brevissime, in tempi molto molto ristretti, perché il campionato deve ripartire a metà settembre, sarà anche questo compresso perché poi ci sono gli europei, e quindi ci sono troppe variabili che devono essere prese in considerazione per poter dire come si muoverà il Parma. Prima di tutto le variabili, come sempre nel mercato, sono i soldi. Che intenzioni hanno i catarioti lo vedremo subito nel giro di poche settimane.
Lo leggeremo su gazzettadiparma.it, perché ovviamente i comunicati saranno immediatamente noti, con ovviamente le indiscrezioni poi su Gazzetta di Parma. Grazie a Paolo Emilio Pacciani.
Grazie a voi e buone vacanze a voi che le fate.
Grazie mille. Allora siamo in conclusione, voi che le fate. Terminiamo con la trasmissione. Allora ci sono i ringraziamenti di rito, sarò brevissimo. Io ringrazio la rete Radio Parma che ci ha regalato un'altra stagione di Palla in Tribuna. Ringrazio, un abbraccione enorme, personalmente non glielo posso dare perché c'è il vetro e c'è il lockdown, a Simonetta Collini. Ovviamente non sapete il lavoro che c'è dietro nel mandare in onda tre fogli come siamo i sottoscritto Alberto Rugolotto e Marco Balestrazzi, con telefonate, audio, raccolta video e tutto il resto, ma insomma c'è un lavoro dietro molto importante. Ringrazio Simonetta perché ci concede sempre tutti i giorni di farlo.
Prego, prego ragazzi, è un piacere.
Allora io ringrazio chiaramente anche Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto, in conduzione ci siamo divisi, e tutti gli ospiti telefonici, da quelli più assidui come gli amici della redazione della Gazzetta di Parma, insomma tutti coloro che tutti gli anni intervistiamo per cercare di seguire più da vicino il Parma. Torneremo la prossima stagione, vi prometto che qualcosa faremo su Radio Parma. Adesso aspettiamo ovviamente la nuova programmazione della stagione, perché prima di tutto bisogna capire quando e come giocherà il Parma, perché il Parma comunque lo seguiremo sempre su Radio Parma e su 12 TV Parma. Un grazie dal sottoscritto Giuseppe Milano, buone vacanze, vacanze brevissime, perché domenica siamo già in onda con Calcio e Calcio diretta live su 12 TV Parma, e poi ricominceremo, tratteremo di mercato, tratteremo poi delle riprese della stagione, insomma non ci sarà davvero tempo di fare se non un piccolo bagno al mare, poi saremo di nuovo in diretta per raccontarvi tutto quello che succede in casa crociata, perché questa è una stagione bollente tra possibili cambi di proprietà, mercato e ripresa. non c'è davvero un attimo di tregua e noi ci saremo sempre in prima pagina. Grazie, ciao e buone vacanze.
Palla in tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefono allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.